che fa molto meglio. Quindi,
assolutamente,
anzi.
Funziona molto bene anche, io insegno alla primaria, anche con i bambini, perché come spiega un compagno a un altro compagno vale 10 punti rispetto a come spiego io, perché lo vedo anche nel fare delle zavagliate fatte a mano, io spiego in un certo modo, vanno dal compagno e come lo spiego io non lo capiscono, dico vattene a far spiegare da un altro, immediatamente trovano le parole, il modo per farglielo capire. Quindi questo imparare anche dagli altri è fondamentale.
Assolutamente.
Non è una perdita di tempo. E anche il fatto di non rispondere subito alla domanda precisa, ma come si fa, non sono capace, te lo spiego. No, tante volte la mia risposta è ti arrangi.
Cerca di arrivarci, assolutamente sì. Non mi riesco a lasciare le scarpe, riprovaci, perché se no non imparerai mai, no? Assolutamente. E dirò di più. Questa idea che tu debba chiedere di nascosto a un compagno un aiuto è diseducativa al massimo. E tutti siamo cresciuti in questo modo, con i bignamini, con le copiature, no? Allora, hai bisogno, chiedi aiuto, dov'è il problema? Chiedi aiuto. Anzi, nello stesso momento in cui tu ti sei reso conto di aver bisogno di un aiuto, l'apprendimento inizia da lì. Fai uno sbaglio? Bene, dai, vediamo. Ecco, dobbiamo un po' uscire da questi modelli un po' di una scuola del virgolette merito, no? Come se dovessimo diventare tutti dei Superman già preconfezionati e standardizzati. Quindi fare lavorare loro, no? Proprio sulla figura del pellegrino, è ovvio che posso anche introdurre di immagini del, diciamo così, del pellegrinaggio ebraico, del pellegrinaggio dell'Islam, c'è qualche cosa dell'Islam soprattutto intorno chiaramente alla Mecca, no? alla Kaaba, del muro del pianto, però effettivamente anche le nostre iconografie medievali, no? Sono molto ricche, no? Di queste persone affaticate in questi sentieri, no? Senza che ci sia la meta. E poi insomma in questo compito di realtà cominciare a definire dove vogliamo andare a fare il pellegrinaggio? Dove poteva andare quel pellegrino a fare il pellegrinaggio? Moi? Quali mete poteva avere? Che strade poteva percorrere? Quanto ci metteva? Con quali mezzi, ovviamente? E perché faceva quel pellegrinaggio? Con chi? Cioè, provare a immergerli in questa realtà e chiedere a loro, concretamente, di decidere una meta, di decidere il mezzo di trasporto, conseguentemente di calcolare il tempo e di andare a riflettere sul perché poi delle persone ieri, oggi e domani potrebbero fare tutto questo tragitto per arrivare in quel luogo, per quale motivo? Per turismo, per sfida sportiva, per passarsi le vacanze in un modo diverso, per avere un po' di silenzio, facciamoli pur parlare, perché i ragazzi da questo punto di vista sono molto più freschi di noi, sono molto più profondi di quello che noi non pensiamo, anzi. E con chi? Da solo, in compagnia, con i migliori amici, con degli sconosciuti, cioè vengono fuori questi elementi, no? Però facciamoglielo proprio fare. Quindi lavoriamo prima sul pellegrino, sulla figura del pellegrino, ok? Immaginiamo di essere noi dei pellegrini. Okay? Immaginiamoci di essere nel Medioevo, immaginiamo di essere oggi. Dove vogliamo andare? E ci prendiamo una carta geografica e andiamo a misurare con il righello, oppure Google Maps, che facciamo forse un po' prima, ok? Oppure Google Maps. E quindi individuare le mete, calcolare le distanze, decidere i mezzi e le tappe e creare un programma di pellegrinaggio. Il programma di pellegrinaggio che cos'è? È parto il tal giorno, la prima tappa si ferma qui, la seconda tappa qui, la terza tappa qui, dove dormo, volendo dove posso, dove mangio, nel Medioevo. Pensate che bella ricerca storica potrebbe essere, ma esisteva Rimini, esisteva Bologna, che cosa c'era di questa città? Proviamo a recuperare qualche informazione, ma volendo anche oggi, no? E la cosa carina è che, vabbè, Google Maps mi permette di calcolare la distanza, è ovvio che la dovrò calcolare a piedi, eccetera, eccetera, e non ci sarà il sentiero di allora, però vi assicuro che la maggior parte delle vie di oggi sono quelle dei romani, quindi siamo abbastanza tranquilli su quello. E al di là di questo potrei usare Google My Maps, che è un'altra applicazione interessantissima, dove io vado a tracciare il mio percorso e sono io che vado a mettere, diciamo così, le bandierine nelle varie tappe, e dentro queste bandierine posso inserirci, dopo se volete lo guardiamo, posso inserirci anche delle informazioni, delle foto, dei video, no? Qualsiasi tipo di link. È chiaro che stiamo facendo, no? Stiamo lavorando su, i ragazzi magari non saranno così. Mi ricordo una volta ci fu un collega che veniva dalla Finlandia, che abbiamo ospitato a scuola, e mi disse una cosa che mi fece molto riflettere. Durante l'intervallo i vostri studenti sono degli animali, abbastanza ragione. Da noi succede, mi disse, che durante le lezioni sono vivaci e gli intervalli sono silenziosissimi. E io ci ho riflettuto un po' su questo aspetto, ed effettivamente, sì, effettivamente loro hanno una modalità didattica in cui si lavora per gruppo e non possiamo pensare che sia silenzio. Se io lavoro per gruppo bisogna di parlare con te, no? E quindi è evidente che ci sarà un rumore tollerabile, però ce la sogniamo il silenzio e guardate, uno che sta fermo su una sedia rarissimamente, abbiamo dei tavoli di lavoro, mi sposto da un tavolo all'altro, mi siedo per terra, sul muro, prendo il libro, cioè sono degli ambienti molto più dinamici, no? E durante l'intervallo hanno bisogno di parlare con la mia, bisogno di tranquillità, di serenità, invece i nostri li comprimiamo, quando c'è l'intervallo, boom, fuori, no? Ma è proprio l'impostazione anche culturale, tenete conto che in Finlandia lo studente entra a scuola alle 8 e esce alle 6, più o meno tutti i giorni, quindi diventa anche un tempo scuola molto molto diverso. E perché poi sono arrivato su questo? Ah sì, perché comunque è chiaro che lavorare operativamente anche con questi strumenti, o in analogico o in digitale, fa sì che i ragazzi fra di loro debbano parlare. Però guardate che anche questa è una competenza. Cioè mi ricordo che quando cominciavo a lavorare con una classe, con dei lavori di gruppo, dovevo tutte le volte, poi pian pianino hanno imparato che comunque si lavora, si tiene un tono di voce che sia civile e si impara, ma anche l'insegnante impara a non star seduto qui, a girarsi, a stare lì in mezzo, no? E anche questo aspetto secondo me è importante, ne parlavo l'altro giorno a Milano a un corso di formazione, no? La cattedra che senso ha? Cioè, ha senso se andiamo a vedere nelle miniature medievali, ma io mi ricordo una volta ero in una scuola paritaria che insegnavo, venne a farci una formazione docenti, una bravissima formatrice che normalmente faceva formazione per il personale di supermercati. Uno dice, boh, oh, questa zitta ci ha insegnato a non scambiare i sintomi per i problemi, ed è uno degli errori che spesso facciamo, non sta mai fermo. Quello non è un problema, è un sintomo. Perché non sta mai fermo? Bisogna andare di là, al di là. E mi ricordo che disse, ma perché tu stai alla cattedra a spiegare? Perché lei veniva in classe e dopo ci dà dei consigli. Mettiti lì dove c'è il termosifone. Io mi sono messo lì dal termosifone, io avevo la mia classe di qua e la mia classe di là. Tutti mi guardavano. Quindi cioè, capite come in realtà anche la posizione dell'insegnante nella classe è strategica. Lavoro a isole, gruppi, giro. Mi siedo di fianco a uno, mi siedo di fianco all'altro, guardo, cioè devo sostengo, non posso farli così perché insomma, oggi è passibile di denuncia, ma però insomma cerco un po' di stimolare, ecco, però è quello che si chiama azione di coaching, insomma funziona in questo senso. Quindi è chiaro che se io faccio fare delle attività così e dico bene, fatelo, e sto alla cattedra a mettere posti di registro, è come l'allenatore che fa fare gli esercizi in palestra e intanto parla col custode. Non vedrà mai come fanno gli esercizi, non vedrà mai quali sono le difficoltà. Anche questo è un problema che ci è rimasto nel nostro modo di aver vissuto la scuola prima. Il fatto che se lavorano i ragazzi, l'insegnante non lavora. No, se lavorano i ragazzi, l'insegnante deve lavorare il doppio. perché è lì che vede il processo di apprendimento, è lì che vede le caratteristiche degli studenti, è lì che vede chi sa leggere meglio, chi sa leggere peggio, chi si fa ascoltare dall'altro, chi è passivo, chi è oppositivo, è lì che lo vede, è lì che conosce i suoi studenti. Fateci caso, normalmente gli studenti conoscono molto meglio l'insegnante di educazione fisica che l'insegnante di italiano spesso, perché l'insegnante di educazione fisica lo vede nella sua spontaneità. Quando noi li abbiamo seduti in classe, li vediamo comunque già un pochettino, no? Dentro un bel packaging, mi viene da dire, normalmente. E quelli che escono dal packaging sono quelli che hanno più sintomi. Ma il sintomo non è che sei agitato. E perché sei agitato? Bisogna che io lo risolva a monte. Ok, adesso ogni tanto metto giù qualche pillola. Quindi ci siamo fin qua, poi dopo concretamente vediamo anche Google My Maps e proprio come restituirlo, ma se non voglio usare il digitale uso un atlante, prendo una carta geografica, faccio delle fotocopie, no, in cui ci siano sentieri, ci siano strade, gli chiedo di tracciarle con una matita colorata, di calcolare un po' le distanze col righello, cioè noi non viviamo in un'epoca in cui il digitale sostituisce l'analogico, viviamo in un'epoca in cui, l'ho detto anche l'anno scorso, le due dimensioni sono integrate, per cui io vivo sia nel digitale che in analogico, è l'insegnante che lo sceglie, no? Non c'è nulla di strano per loro, no? Vi aggiungo un'altra pillola che però secondo me è importante proprio in questa idea, no? Di didattica. Noi spesso diciamo, ma loro sono nativi digitali. Essere nativo digitale non significa niente. Noi siamo nativi analogici e non abbiamo avuto bisogno di andare a scuola, di essere educati, perché essendo nativi analogici sapevamo già stare al mondo, no? Cioè provate a pensare questo paradosso applicato ai nativi digitali, no? Ah, il nativo digitale deve già saper tutto del digitale, ma dove? Io, nativo analogico, ho dovuto sgrugnarmi un bel po' per imparare a stare al mondo. Uguale il nativo digitale. Il nativo digitale è mio figlio che deve fare un lavoro per arte, gli viene chiesto di andare a fotografare i monumenti di Bologna, gli viene chiesto di andare a fotografare in digitale e chi può anche con una macchina analogica. Papà, hai una macchina analogica? No. Però il nonno è appassionato di foto, vai dal nonno, vai a sentire se ce l'ha. Arriva con tre macchine analogiche, una più bella dell'altra, con anche il rullino. Roba, vi assicuro, gli ha insegnato a montare il rullino, stai attento che prende luce. Lui è affascinatissimo da questa cosa. Prende un po' come il disco di vinile alla fine, un po' uguale, no? Chiudiamo, E lui, dico, stai attento perché hai 36 foto. Quindi non è che puoi farne un po' così, no, a random, clic, clic, clic. Ne hai 36 finite, poi vanno sviluppate. Ah, quindi bisogna pagare il rullino e anche lo sviluppo, sì, ok. Se la studia, dai, c'è il gatto sulla poltrona, fai mo' la tua prima foto analogica. La prende, fotografa, poi vede che comincia a guardare la macchina. E mi dice, ma dove si vede? E lì ho capito perfettamente chi è il nativo analogico e digitale. Cioè, per il nativo digitale, vedere la fotografia che hai appena fatto è la normalità più assoluta. L'anomalia è non vederla. Per il nativo digitale, usare Google Maps per arrivare a casa di un amico è la normalità più assoluta. Nativo digitale significa che loro non si concentrano per forza. Sono invasi da notifiche continue e quindi avranno un'intelligenza diversa dalla nostra, più estesa e meno profonda. Quindi cosa posso fare per aiutarli ad avere un'intelligenza che vada in profondità? Anche lavori di questo tipo, proprio perché sono nativi digitali, ma non è colpa loro, il mondo di oggi è così, così come il mondo nostro è così, cioè non è colpa di nessuno, però l'insegnante deve cercare di dargli gli strumenti per affrontarlo questo mondo, ma non basta dire sei nativo digitale, arrangiati. Pure i miei colleghi, sono nativi digitali, non sanno neanche scrivere una mail, non ne ha mai scritta una, come fanno? Insegnalo, hai 10 ore settimanali di italiano, anziché fare 100 temi, fagli scrivere qualche mail, ma veramente, è italiano anche quello, no? Noi abbiamo un po' questa tendenza, no? Questo ogni tanto lo sottolineo perché secondo me è un po' un limite, no? Generazionale questo, e invece per loro l'essere nativi digitali significa che è assolutamente normale quello che noi già oggi viviamo, WhatsApp, che tutti sono sempre sulle chat, ragazzi, cioè, i nostri politici in Parlamento tutti i messaggi se li scrivono su WhatsApp. Quando sono stato al ministero rimasi sconvolto questa cosa qui, i ministri su WhatsApp dicono, ma WhatsApp, andate a pensare, tutti i segreti di Stato tutti su WhatsApp, una roba incredibile. Vabbè, questo per dire che i nostri cini sono molto più sì. Devi, anche perché se, se ogni tanto scantono, tu ridammi.
Anche perché appunto il tema educativo riguarda poi sempre il senso.
Certo. E dopo vedremo che ha a che fare col pellegrinaggio anche questo.
Quando parlavi della fotografia, appunto io sono dell'epoca dei rullini, e ricordo quando si tornava a casa dalle vacanze che andavi dal fotografo a farti sviluppare il rullino, e di solito ci voleva una settimana, e un po' pregavi, scusi, può far prima che ho voglia di vederli. Quindi intercorreva un tempo immemorabile tra il momento in cui eri in vacanza e il momento in cui andavi a prendere la cosa e le potevi vedere. Però non è semplicemente un cambiamento di strumenti, è proprio il cambiamento di un modo di vivere. Cioè tu sei adesso nel tempo dell'adesso subito,
sì, sì.
La impostazione passata era anche, prevedeva il tempo dell'attesa, e questa differenza è micidiale o bellissima, come vogliamo, ma rispetto a come imposti la tua vita, sì. Essere dell'oggi, essere di quello che sa attendere, è un abisso.
È cambiata tantissimo l'attesa, è cambiata tantissimo anche la distanza.
Sì.
E la comunicazione, cioè mi ricordo quando ero fidanzato con mia moglie, eravamo in vacanza, ci si metteva d'accordo, cabina telefonica in campeggio, orario, e ci si sentiva, e se si sgarrava non ci si sentiva per un giorno. Oggi loro sono, ma anche noi, siamo costantemente in contatto con chiunque in qualunque momento per dirci qualunque cosa. Quindi anche la distanza, la comunicazione è cambiata tantissimo, cioè la nostra modalità relazionale è cambiata tantissimo. È chiaro che il mezzo cambia, e un po' questo mi preoccupa, però è così. Provate a pensare all'impatto che ha avuto il digitale nella nostra vita, con tante spinte gentili, ma l'intelligenza artificiale avrà un impatto ancora superiore, dicono, quindi lo vedremo, insomma. Quindi, ok, quindi abbiamo visto il nostro pellegrino, lo abbiamo vestito, abbiamo capito la funzionalità di quei vestiti. Magari potremmo anche fare un'astrazione per cui il pellegrino nel Medioevo, il pellegrino oggi. Come sarebbe vestito il pellegrino oggi? Cosa avrebbe al posto delle conchiglie? Quali elementi ha ancora oggi che ci sono nel Medioevo, per esempio? E vi assicuro che ci sarebbe un ragazzo che direbbe, ah, però sarebbe bello fare dei bicchieri a forma di conchiglia, no? Perché alla fine le idee, no, si recuperano, e a volte sono anche vincenti da questo punto di vista. Stabiliamo il percorso, la meta, creiamo proprio un programma dettagliato di tappe, di giorni, di cammino. Proviamo a ragionare anche, ma qua, se andiamo a piedi, quanti chilometri posso fare? E adesso sono dei dislivelli. No? Faccio anche geografia, faccio geografia, faccio educazione fisica, cioè, provate a pensare, no? Lavorare un po' per progetti in questo senso, riesco a innescare, per cui potenzialmente potrei anche mettermi d'accordo con il mio collega di geografia, guarda, stiamo facendo questo lavoro sul pellegrinaggio, non è che 2 o 3 ore facciamo assieme questa cosa e gli aiuti proprio a leggere la carta, a capire dove ci sono i rilievi, la salita, e capire quanto è un chilometro in salita, quanto è un chilometro in rettilineo, quanti chilometri può fare una persona mediamente allenata, un bambino di 10 anni, un adulto di 20, un anziano di... no? Ecco, quindi capite quanti contenuti, ma anche quante competenze, no? Riesco a innescare se semplicemente comincio a immaginare un percorso e non un capitolo. Dopodiché, ecco, il tema del perché faccio pellegrinaggio è un tema complicato, perché io potrei ridurlo a un brainstorming, per questo, per quest'altro, per quest'altro, però perdo, secondo me, quella profondità di cui vi parlavo prima. Cioè io devo riuscire ad agganciarli per aiutarli a rifletterci un po' più profondamente a quel perché faccio un pellegrinaggio, no? cui magari chieda loro di inventarsi, di disegnare loro o di cercare in internet un'immagine anche simbolica attraverso la quale possono esprimere il motivo del pellegrinaggio. L'immagine potente, che l'immagine porta sempre con sé una riflessione che parte da una consapevolezza, ha un valore simbolico, e se io riesco a attivare in loro la parte simbolica, riesco a portarli dove voglio portarli. C'è una riflessione consapevole sul senso del pellegrinaggio. E quindi che pellegrinaggio poteva fare quel pellegrino nel Medioevo, no? Senza poi ridurre sempre la questione, che secondo me è sempre un po'... che storicamente è vero, cioè è chiaro che c'era questa idea per cui i peccati ti avrebbero fatto andare all'inferno, anche oggi, Quindi tu facevi questo pellegrinaggio penitenziale sperando nel perdono di Dio. Okay? Che... però non è che era il bollino paradiso per cui se andavi lì automaticamente avevi la certezza dell'autostrada che andavi in paradiso, no? Quindi, non so, questi sono temi che magari con i più grandi si possono anche sviluppare, c'è tutto il tema anche filosofico, del perdono, il tema della pressione sociale, il tema della regola, il tema, insomma, ce ne sono tanti di temi che possono essere anche innestati a livello filosofico. Detto questo, torniamo al perché faccio il pellegrinaggio, quindi attraverso un'immagine che possono creare loro, che possono trovare, no? Cercare di individuare un'immagine attraverso la quale simbolicamente tu puoi spiegare il motivo, per cui vedete, non so, qui abbiamo questi due pezzi di puzzle che quasi vengono avvicinati, per cui il pellegrinaggio forse per ritrovare se stessi, chiaro che dopo lo devono spiegare, no? Per riunire due parti del sé che erano state divise, pellegrinaggio per trovare una armonia e un equilibrio, un pellegrinaggio per riscoprire la bellezza, no? O l'aria aperta, no? Anche banalmente, però chiedere a loro di produrre un'immagine li induce comunque a riflettere di più. E ovviamente questa è una fase personale. Potrei anche chiedere di lavorare per gruppo, potrei anche chiedere all'interno del gruppo di arrivare insieme a deciderne una, no? Funziona, soprattutto fino ai 16 anni. I nostri studenti hanno un po' diciamo così, l'impulso di rispondere con la prima cosa che viene in mente. Vedete anche quando scrivono, no? Quando scrivono, la prima cosa che mi viene in mente la scrivo, non è che rifletta come la scrivo, se l'ho già detta, se posso dirla meglio, niente, la scrivo così come mi viene, no? Hanno bisogno di, proprio di, invece, essere educati a una maggiore riflessione, a un maggior controllo di sé. Questo Don Milani l'aveva molto chiaro, tanto che Don Milani, quando li faceva scrivere, li faceva sempre scrivere a piccolo gruppo. E nel piccolo gruppo, quando io scrivo, devo necessariamente contrattare. Quindi io ho l'idea, te la dico, ti piace, non ti piace, sì, ti piace, scriviamolo, ma però non mettere così, cambia parola. È un continuo contratto. E in realtà questo contrattare mi aiuta a riflettere più profondamente su quello che faccio. Vedete come la risorsa del gruppo, anche in questo caso, è preziosissima. Ci può sembrare... anche lì viene fuori l'insegnante solito, quello che ha subito la scuola da studente, che dice, ma dopo come faccio a capire chi ha fatto che cosa? Come faccio a valutarli dopo? Come faccio a dire che quello l'ha scritto lui? Dà una valutazione a tutto il gruppo, a meno che uno proprio visivamente nel tuo girare hai visto che stava facendo l'opposizione a oltranza, chiaro che quello lo prendi da parte, gli dici due cose, però dai una valutazione al gruppo, poi se volete dopo parliamo anche di valutazione, no? Quindi l'immagine può essere un modo personale di esprimermi, potrebbe anche essere una fase, e se tu volessi fare un pellegrinaggio in questo momento, per che cosa lo faresti? Per quale motivo lo faresti? No? Se tu domani dici, dai, domani andiamo in per che cosa? Quale obiettivo ti daresti? No? Oppure a piccolo gruppo, no? È chiaro che la fase in cui loro spiegano con le loro parole è una fase importante. È una fase importante. Ecco, Anche su questo io vi faccio un piccolo affondo, che è questo. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, in cui il prodotto sarà sempre più perfetto, e in cui io, per chiedere un prodotto perfetto, semplicemente dovrò dialogare con una macchina e dirle: guarda, mi fai un testo in cui ci sia questo, 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 questo e quest'altro, e me lo fai in 5.000 battute, fatto, testo più che dignitoso, ok? Capite bene che là dove il prodotto è così facile da ottenere, là dove con il trattore aro i campi che nelle civiltà passate io non aravo in una vita da contadino, in un giorno, capite che la cosa fondamentale è sempre più il processo. È il processo, cioè come lavorate, che cosa mettete in campo in quel lavoro, e come interagite fra di voi, e come cercate le notizie, come disegnate, come usate i colori. È il processo la cosa importante, ma non solo il processo. Come io saprò raccontarti il processo. Come io saprò, si chiama metacognizione, no? Come io saprò raccontarti quello che ho fatto, come ho vissuto facendo quello, che cosa mi aspettavo di riuscire a fare, che soddisfazione o non soddisfazione ho provato. Però capite che per chiederti queste cose qui io ho bisogno di liberare del tempo dalla classe. Di liberare del tempo, no? Perché ha bisogno di tempo, cioè io ti devo ascoltare. Io ti devo ascoltare. Se io non ti ascolto, non ti valorizzo. Paradossalmente ha molto più valore l'ascoltarti che darti un voto. Perché oggi darti un voto significa: io voglio quell'8, se posso ti frego. Soprattutto alle superiori. Perché ormai è un mercato. Cioè io vedo poi con il registro elettronico, le medie, matematiche, 7, vabbè. E riuscire ad ascoltarli in un'epoca di intelligenza artificiale diventa molto più importante. Io questo l'ho detto in altre diverse occasioni. Secondo me l'intelligenza artificiale riporterà la didattica ai tempi di Socrate, alla maieutica, in cui ci siamo io e te davanti e dialoghiamo, ma con la nostra ciccia, con le nostre parole, con la nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo, e io sarò sicuro che sei tu. E sarò sicuro che anche quello che tu hai appreso dall'intelligenza artificiale l'hai assimilato. Quindi basta compiti scritti, basta. Parliamo, dialoghiamo, ascoltiamoci, no? Approfondiamo, ricerchiamo insieme. Il compito scritto può avere una funzione di restituzione di un contenuto, ma capite bene che il processo di apprendimento non può più puntare sull'elaborato. Faccio una frecciatina al ministro, scusate, sul capolavoro.
Cioè, com'è questa cosa?
Adesso alla maturità devi fare un capolavoro che sostanzialmente è la crestomazia di quello che hai imparato a scuola, più o meno. Cioè
l'apoteosi,
no? Sì. Più o meno è questo. Bisogna uscire da quella logica, perché le macchine lo faranno molto meglio di noi. Ma le macchine non sanno fare, lavorare in gruppo, provare empatia, provare interazione, parlare, avere dei sentimenti, perché saranno quelle sfumature che saranno, come posso dire, la differenza fra l'icona medievale e l'immagine creata dall'intelligenza artificiale, che vedete come fredda, come statica, come strana, no? E comunque diversa, no? Ecco, io penso che noi dovremo liberare sempre di più la dimensione orale. Poi ovvio dipende dalla disciplina che insegni, e sentivo Floridi l'altro giorno che diceva: noi arriveremo prestissimo in un momento in cui vediamo un film, guardate che c'è già, vediamo un film e ci dice: no, aspetta bene, Netflix, fai in modo che il protagonista si innamori della e improvvisamente questo film diventa come vogliamo noi. Cioè, capite che è l'assurdità, no?
E
del mondo in cui.
Della sorpresa.
E facciamo meno della sorpresa. Cioè, è triste, no? Un po'. Ecco. Però capite quanto la dimensione empatica, umana, sociale, dialogica, maieutica, diventi fondamentale in un mondo così? È fondamentale, è fondamentale. E noi insegnanti o la difendiamo o non abbiamo più senso di esistere. Perché un chatbot insegna molto meglio di me a fare un'espressione, insegna molto meglio di me a fare grammatica. Quindi o io faccio usare il chatbot in classe a quei quattro, intanto parlo con gli altri sei, e poi magari ci invertiamo e faccio una didattica mista, attiva, o se no farò molta, molta fatica in questi anni a lavorare. E non vi parlo dei cinesi in questo momento perché insomma sono abbastanza inquietanti, nel senso che usano l'intelligenza artificiale da un lato come personalizzazione, dall'altro come controllo sociale, per cui sanno già esattamente a 7-8 anni chi sa fare che cosa e lo programmano e lo orientano all'università già da 8-9 anni o a fare il tabaccaio in Italia, perché sanno esattamente il loro quoziente intellettivo, la loro capacità di stress, la loro tolleranza alla fatica, perché tutto è quantificato e misurato dall'intelligenza artificiale con cui lavorano costantemente in classe. Quindi capite che si pone anche un tema, se volete, anche di controllo. Tornando a noi, il pellegrinaggio, quindi il senso del pellegrinaggio, anche qua la dimensione delle immagini, il valore delle immagini, l'aggancio con la propria emotività, con la propria dimensione sensibile, con la propria interiorità, col dialogo con gli altri, col saperti raccontare quel mio obiettivo e perché, senza ridere di nulla, perché uno può avere anche degli obiettivi di massima, di minima, no? Eccetera, eccetera. Però cominciamo ad avere un'analisi su come era il pellegrino, come si vestiva, per che cosa sfruttava, diciamo così, utilizzava questi strumenti e questo vestiario. Una conoscenza di alcune anche, diciamo così, raffigurazioni storiche che magari, secondo l'età dei miei studenti, poi vado a contestualizzare storicamente, spazialmente, dico dov'è, oggi abbiamo visto anche l'anno scorso, no? Con la rete io posso spesso andare anche fisicamente dalla rete a vedere un luogo, no? Con Google Earth o con Google Maps, con Google Arts, eccetera. E poi comincio a lavorare proprio geograficamente, concretamente, sui tempi, sui mezzi, e metto nero su bianco, calcolo, faccio uno studio di fattibilità e provo a ragionare sul senso, lavorando anche sull'arte o sul disegno o sull'immagine simbolica. Capite come in realtà io abbia messo in campo tante fasi, tanti stimoli, tante possibilità. Chi è che tiene tutto? L'insegnante. Cioè, quando noi parliamo di coaching è esattamente questo. Cioè, il coach è quell'allenatore che va in palestra, sa che c'è la partita, sa che per fare la partita devono sviluppare quelle competenze atletiche, tecniche, psicologiche, e li allena non facendogli fare sempre le stesse cose, ma variando. Quindi prima facciamo un po' di parte di riscaldamento, un po' di parte atletica, un po' di parte tecnica, da soli, in coppia, in squadra, situazioni tattiche, cioè non è una cosa nuova. Quindi quando noi parliamo di coaching parliamo di un insegnante che in qualche modo lavora in questo modo. Quindi è importante imparare a progettare, a programmare, e a sapere che quando si comincia un'attività di questo tipo tu sai come inizi ma non sai come finisci, ok? Quindi anche noi usciamo dalla nostra zona comfort, anche noi entriamo in un pellegrinaggio ogni volta che applichiamo un'attività di questo tipo. Però capite come riesco ad agganciare tante competenze diverse, per cui ho lo studente che magari è un po' più in difficoltà in una parte ma si può rivelare molto più sicuro in un'altra. Cerco di valorizzare il lavoro di gruppo, lavoro tanto sul non cognitivo, ma lavoro tanto sui contenuti anche, andando concretamente a fargli vedere le carte geografiche, a calcolare i percorsi, a riflettere sul vestiario. Questa è un'esperienza. Una volta che loro hanno fatto questa esperienza, agganciare lì anche la parte contenutistica diventa molto più facile, perché si tratta di andare ad agganciare degli elementi che loro in qualche modo hanno già esperito, nel modo anche concreto, no? Ecco, io penso che questo sia una, diciamo così, un'impostazione che noi possiamo, soprattutto in discipline anche come può essere religione, no? Che non ha poi l'ansia, tutto sommato, no? Cioè può tutto sommato anche lavorare, no? Con quella compostezza, con quella calma, con i ragazzi che alla fine in queste attività, che in realtà poi sono molto diverse fra di loro, potrebbe anche essere, mi viene da dire, il tema di una parte dell'anno, o il tema dell'anno, se c'è poi il giubileo, ancora di più. Più sono grandi, più questo tema si lega alla letteratura, al cinema. Io qui ne ho citate solo alcuni, ma l'Odissea è un pellegrinaggio? Cosa ne dite voi? L'Odissea potrebbe essere un pellegrinaggio, secondo voi?
Io dico sempre, dipende dall'intenzione di chi cammina.
Dipende dall'intenzione, no? E dipende anche da Penelope, secondo me, nel senso che potrebbe avere qualcosa... Esatto. Però è interessante, perché in realtà questa stessa domanda fa sì che lo studente riprenda in mano l'Odissea e ci ragioni sopra. E quindi è chiaro che il viaggio di un eroe e il pellegrinaggio è il viaggio di un misero, tra virgolette, no? Però vedere anche la differenza, no? E vedere eventualmente anche le analogie. L'Eneide, provate a pensare al Pio Enea, che si carica suo padre sulle spalle, che figura meravigliosa che è Enea. La Pietas cristiana prende tanto dall'Eneide, eh? È un pellegrinaggio quello di Enea, che fugge da una guerra e arriva a fare il migrante in una costa italiana e fonda un villaggetto di 4 case, è un pellegrinaggio o è una fuga? Cioè, capite che anche in questi confronti noi cominciamo ad attivare le categorie per contrasto e focalizziamo meglio che cosa può essere il pellegrinaggio, meglio che cosa può essere una migrazione, meglio che cosa può essere, no, un viaggio di un eroe, no, che anche lui viene via da una guerra e non riesce a tornare a casa. La Divina Commedia è un pellegrinaggio? Eh sì, è un pellegrinaggio interiore ed esteriore, no? È un ritrovarsi, è un... Tempo fa sentii anche una lettura di uno psicologo dove rifletteva come l'essersi smarrito, la depressione, il viaggio dentro di sé, no? Cioè, è chiaro che la Divina Commedia si presta a 1000 simbolismi. Siddhartha di Hermes, sì, parliamo di buddismo, ma è un pellegrinaggio, la solitudine, la ricerca, no? La strada di McCarthy, l'ultimo, no? Apocalittico, è un pellegrinaggio? Capite che con i più grandi possiamo lavorare molto sulla letteratura, che rimane uno strumento pazzesco, no? di contaminazione, e a volte le differenze fra un'idea, una categoria di pellegrinaggio e una storia sono molto simili. A volte una storia può avere degli elementi del pellegrinaggio, a volte il pellegrinaggio può avere degli elementi della fuga, no? E nel cinema, una storia vera di David Lynch, l'avete mai visto? Quella del fratello che vuole andare a chiedere perdono all'altro fratello che abita dall'altra parte degli Stati Uniti, però ha solo un tagliaerbe in casa, per cui lui sale su questo tagliaerbe e percorre tutti gli Stati Uniti da est a ovest con tutte delle peripezie per arrivare a chiedere scusa a suo fratello. E per me è un film di una tenerezza immensa. Quello è un pellegrinaggio, no? Ma anche, vabbè, Into the Wild, quindi, il cammino per Santiago...
Pur tenendo conto appunto dell'ambito in cui abbiamo affrontato questo tema, che è dentro alla tipicità e contatto, certo, tra le tre religioni, però bisogna togliere il pellegrinaggio dall'ambito esclusivamente religioso.
Sì, cioè diciamo che dipende come tu lo moduli, no? Nel senso che
è un'esperienza laica.
Può essere un'esperienza laica, in questo caso è un'esperienza di perdono. No? Per cui alla fine tu decidi di affrontare questo lungo viaggio per chiedere perdono e soprattutto sperare che questo perdono ti venga poi concesso, no? Quindi è vero, un'esperienza laica, Ma probabilmente nel caso di questo film è molto più religiosa quella di un pellegrinaggio religioso in cui non vivi quella dimensione in modo autentico, no? Quindi diciamo che i confini sono sempre sottili in questo senso.
No, proprio per attaccarmi al discorso del cercare il senso, no, di quello che faccio, quello che avevi posto prima tu. E se noi abbiamo degli studenti di cultura islamica, di tradizione islamica, non esiste problema, cioè nel senso che il senso ce l'ha, no? Che è quello di operare, certo, e anche su questo si può cercare di aprire un attimo di dialogo nella differenza, che non vuol dire, sì, che abbiamo tutte le stesse idee, insomma.
Sì, è giusto, nel senso che cioè alla fine, andando ad affrontare il tema del pellegrinaggio in un modo così profondo, perché in realtà vedete, noi ci stiamo entrando dentro proprio, no? Capisci anche le differenze. E quindi si arriva ad accettare il fatto che comunque per te il pellegrinaggio è un rito, è un cammino di purificazione, è un'obbedienza, ma è un cammino alla fine. Per me è una scelta, no? Per me è una celebrazione. E capire anche le differenze, per cui tu potresti anche non chiamarlo il mio pellegrinaggio, però intanto ne capisci il senso. Io potrei anche non chiamarlo pellegrinaggio il tuo, però ne capisci il senso. Cioè io credo che oggi sia sempre più bisogno di andare a riscoprire, se si vuole poi dialogare, la dimensione umana e la dimensione storica anche, no? Per cui non è che nel nostro passato erano tutti deficienti, come spesso dico ai miei studenti, se sono arrivati lì ci sarà stata una ragione. Cerchiamo di, senza giudicare, esattamente come noi non vogliamo essere giudicati, non giudichiamo no, i nostri avi, che a volte c'è questa tendenza. Quindi mi viene da dire, è chiaro, questa differenza culturale io la potrei anche giocare a carte scoperte da subito, no? Per cui se io ho degli studenti in classe che sono islamici o che sono di religione ebraica, proprio lo affrontiamo da subito questo discorso, per cui dire nelle grandi religioni è questo, questo e questo. Proviamo a capire da un punto di vista storico, umano, chi era il pellegrino, che strade percorreva, che cosa si portava dietro, e proviamo a calarci, quindi magari lo studente islamico mi calcola la distanza tra Bologna e la Mecca e decide come arrivarci, in che modo, quando programma nella sua vita di andarci, che cosa gli servirà, quanto denaro potrebbe servirgli, no? Faccio per dire, potrei giocare a carte scoperte da subito in questo senso, però un percorso di questo tipo non mi preclude, no? Anzi, delle due, secondo me, mi crea delle zone non più di confine, no? ma forse anche di affinità. Questa sulla letteratura e sul cinema era uno spunto soprattutto per i più grandi. Quindi insomma cercare di legare anche il tema del pellegrinaggio a contenuti che possono essere contenuti più ampi, più vasti, che chiaramente ti stimolano però una consapevolezza critica. Cioè tu sei più grande, questo peraltro sei adolescente, ok? E magari questi testi, questi libri, questi film potrebbero aiutarti quantomeno a astrarre o a sviluppare una tua idea su queste tematiche. Poi magari per ignoranza mia non ci ho messo, sicuramente ci sono dei testi con una sensibilità più vicina, no, all'Islam, così come ci sono dei testi o dei film che possono essere giocati anche in questo senso. Questi sono i primi che mi sono venuti in qualche modo in mente, no, l'altro giorno. Io qui ho messo quali di questi viaggi, fra virgolette, possono avere la caratteristica del pellegrinaggio, no? Quindi, ecco, non so se ti ho risposto, perché sì. Assolutamente. E concludo un po' dicendo che, insomma, al di fuori della nostra unità didattica, unità di apprendimento che possiamo più o meno avere tracciato, mi piaceva un po' concludere pensando che in fondo l'educazione è poi un pellegrinaggio, cioè il processo educativo è un pellegrinaggio, perché conta il cammino, conta la pianificazione delle tappe, conta tanto la motivazione, conta la consapevolezza e la metacognizione, conta il traguardo come conquista intima e non sbandierata, il sostegno dato e ricevuto, l'utilizzo di strumenti per il percorso, aggiungo io una buona guida che non fa mai male, o delle buone guide, dei begli incontri. Mi ricordo che insomma, c'era un libro di pedagogia che era Il viaggio come metafora dell'educazione, lo spingerei anche oltre, dire il pellegrinaggio come metafora dell'educazione, no? E non solo da un punto di vista simbolico, in fondo. Poi è chiaro che nella nostra, diciamo così, nel nostro obiettivo che ci siamo dati, questo è, se volete, un qualche cosa di motivazionale per noi, no? Cioè sapere che comunque abbiamo una meta, che comunque il percorso non è banale e che comunque dentro non ci portiamo solo una disciplina da insegnare, ma ci portiamo un'umanità. Ecco, questo penso che sia, anche alla luce di quello che vi dicevo prima, una degli aspetti, secondo me, sempre più importanti da portare in classe. E badate, si porta anche con i contenuti, eh? Cioè, io facendo letteratura parlo dell'uomo e della donna, ovviamente, no? Parlo della vita, parlo del... i grandi assi, cioè, oggi si parla tanto di educazione socio-emotiva, di educazione all'affettività, fare bene letteratura, educazione all'affettività, se la so fare bene, se scelgo i testi giusti, se li lascio parlare, se ci ascoltiamo, se dialoghiamo, no? Cioè, come no, per Bacco, mettersi nei panni del personaggio, cosa avrei fatto al suo posto, cioè, è che oggi sembra che tutto debba essere veloce, no? Dai! Educazione tac 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 tac, anche a mini, no, non può essere così, no? È così, insomma. Volete vedere un attimo qualche strumento al volo? Intanto qui vi lascio, e voi che ne dite, quindi ditemi se ci sono dei feedback da parte vostra, e vi ho lasciato anche la mia mail, insomma, se avete bisogno di qualcosa, di condividere successivamente, o di domande sugli strumenti e via dicendo, insomma.
Posso aggiungere un
Devi.
Elemento?
Sì, anzi, mi fai molto piacere.
No, del pellegrinaggio e anche del pellegrinaggio dell'educazione. L'imprevisto,
assolutamente. Quindi, bello.
Nell'educazione sempre, nel pellegrinaggio ancora peggio, cioè per cui io faccio tutta la mia pianificazione cercando
e mi prendo una storta.
Sì, una storta, ma anche una banale, una cosa che, per cui l'imprevisto bisogna metterlo in preventivo.
E ti aggiungo anche la strada sbagliata, perché io posso pianificarla benissimo, ma andate tranquillo che prima o dopo la strada la sbaglio, quindi devo anche recuperarla poi, no? Quindi sì, assolutamente.
L'imprevisto bisogna metterlo in...
Sì, sì, in conto.
In conto.
No, lo aggiungo. Grazie. Ditemi pure, intanto vi apro qualche finestra. Per esempio, questo è Google My Maps, che è semplicissimo. Vediamo se la rotellina gira. Quindi non è Google Maps, ma è Google My Maps. Cosa significa? Che io posso creare una mia mappa. È gratuito, io qua metto crea, il viaggio di Enea, la mia vacanza in Corsica, la passeggiata che ho fatto da Suviana a Porretta, sono cose varie. Ed ecco che vedete, mi dà un po', chiaramente siamo in Europa, mi dà l'Europa, se fossi in un'altra parte del mondo mi darebbe un'altra parte del mondo. Però io qui per esempio potrei andare a cercare Lourdes, oppure Gerusalemme, ne ha Gerusalemme, dai, che mi piace. Che in questo momento ci andiamo almeno con Google My Maps, ok? Allora, qui ho Gerusalemme, ok? E posso peraltro anche variare, diciamo, esattamente come Google Maps. Potrei chiamarlo pellegrinaggio a Gerusalemme. Ipotesi nel Medioevo. Ok, allora io da dove parto, mo? Quindi a questo punto io vi metto qua un aggiungi alla mappa, aggiungo la mappa Gerusalemme. Vedete che qui dentro io potrei andarci a mettere dentro un link. Il link mi può dare un link a una presentazione, dei materiali, cioè potrei anche metterci dentro dei contenuti, no? Che i ragazzi possono fare. Qui metto meta finale del pellegrinaggio. Salva. Poi a questo punto io cosa faccio? Posso condividerla, posso farlo a più livelli. Io metto, non so, Bologna. Aggiungo alla mappa, metterò anche meta partenza, luogo di partenza. Ok. Se io adesso vado a, diciamo così, renderla meno dettagliata, ma vado ad aprire il campo, vedete che io ho la bandierina su Bologna e la bandierina su Gerusalemme e comincio magari a ragionare che strada avrebbero potuto fare nel Medioevo per arrivare a Gerusalemme, da dove potevano passare, no? Probabilmente sarebbero passati, chissà, da qui? No, sicuramente via terra, no? Quindi probabilmente sarebbero entrati qua, chissà, dalla Turchia, oppure qui. Comincio a fare delle ipotesi, no? Sono problem solving questi, eh? Intanto imparo geografia, ma magari mi innesto anche dei link storici. In che periodo siamo? Ci poteva passare dove c'erano i turchi? Insomma, no? Oppure, insomma, posso andare a valutare una serie di ipotesi. Oggi, pellegrinaggio a Gerusalemme, cosa farei? Prendo l'aereo per Tel Aviv e al massimo vado a piedi da Tel Aviv a Gerusalemme, non so. Oppure, ah, ok. Però, vedete, posso andare a lavorare con delle tappe intermedie, per cui se metto Bologna, che ci aggiungo, vedete qui ho tutte le mie tappe, ci aggiungiamo, che so io, Roma, la mettiamo come tappa, quinta tappa, verosimilmente, e anche qui mi aggiunge Roma, io vado a vedere la mia carta, dopodiché qui vedete ho degli strumenti che mi permettono di tracciare una linea, quindi aggiungi percorso per pedoni, e posso eventualmente, insomma, aggiungerlo chiaramente andando a, vedete, lo sto pian pianino facendo, no? Seguendo un po' la, in questo caso la strada. È uno strumento, io sto lavorando sulla, se volete, sulla, sull'ipotesi di un percorso, in realtà sto facendo anche geografia. Lo voglio fare su carta, gli do la fotocopia, gli do l'Italia, l'Europa, il Nord Africa, glielo faccio assemblare, decido se dargli una carta politica, una carta stradale, decido, no? Posso avere le carte dell'antica Roma ancora con le strade principali. Chiaro che ci vada a lavorare un po' sopra, no? Questo è uno strumento che da questo punto di vista può unire l'aspetto, diciamo, della competenza digitale all'aspetto più marcatamente geografico, storico e via dicendo, no? È un po' uno degli strumenti di cui vi parlavo prima. Oppure un altro strumento di cui parlavamo prima è l'intelligenza artificiale, così. Quanti di voi l'hanno già sperimentata? Uno? Nessun altro? Allora cominciamo con l'effetto wow, perché è micidiale, vi assicuro. Che ore sono che non ho...
5:10.
insomma, siamo nei tempi, sì, ancora. Bene. Vabbè, questa è quella gratuita, quindi è quella che potete utilizzare anche voi. Questo è GPT chat, quindi io chatto. Guardate, io per esempio questa la sto usando in classe, molto per fare anche latino. Dialoghiamo in latino e lei mi risponde in latino, parliamo in latino, fa una certa impressione, perché anche per un insegnante recuperare il latino come lingua viva, corrente, non è facile.
Ed è bravina lei.
Sì, molto brava, perché il latino è molto matematico, è quindi è molto brava, devo dire molto brava, fa quasi impressione. E fra l'altro, interessante, dialogando in latino, lei si è definita instrumentum cogitandi, quindi si è messa al neutro e non si è chiamata intelligenza artificiale, perché l'equivoco è che noi la chiamiamo intelligenza, ma non è un'intelligenza, perché lei non è consapevole di quello che fa. Quindi intus legere è esattamente il concetto opposto, no? Questo è un algoritmo statistico, però instrumentum cogitandi è interessante, no? Perché ti dà il neutro, strumento per pensare, strumento di pensiero, no? Ecco. Il latino ha ancora il suo perché, no? in tanti aspetti. Ora è chiaro che questa è uno strumento che sarà sempre più sofisticato e che prenderà sempre più piede nelle nostre vite. Parlavo l'altro giorno con un dirigente del Bertolucci di Parma, l'ex, e lui mi diceva: ma questo è il tempo dei filosofi, ed è verissimo, perché l'intelligenza artificiale ci sta riportando tutte le grandi questioni filosofiche dell'uomo, tutte: l'identità, la verità, l'azione e la volontà, tutti i grandi concetti ce li sta rimettendo davanti in una maniera plastica proprio, li dobbiamo riprendere tutti, ridargli una rimodulazione, ridare loro una spiegazione nuova, no? E potrà avere anche degli effetti un po', insomma, particolari, secondo me, perché potrà limitare la libertà delle persone. Faccio un esempio velocissimo: negli Stati Uniti purtroppo è già abbastanza così, i medici di fronte a dei sintomi chiedono all'intelligenza artificiale una diagnosi, l'intelligenza artificiale ti dà una diagnosi. Io medico dico: secondo me non è così, se io mi sbaglio mi fanno causa. Se io dico ho seguito l'intelligenza artificiale, vanno te a denunciare l'intelligenza artificiale. Quindi è evidente che un medico, prima di dire no, non è così, dovrà avere, come posso dire, una sua... Però capite che ci togliamo la libertà di sbagliare anche, perché se poi alla fine l'uomo si adegua totalmente, no, a questa dimensione che ha l'intelligenza artificiale e delega fondamentalmente la scelta, abbiamo smesso di scegliere. Cioè, ci priviamo forse del libero arbitrio, mi viene da dire, che è una cosa clamorosa. Per quello che il Papa, fra le sue encicliche, ha messo subito un'enciclica sulla, no, ha fatto subito, no, questa attenzione, ha attenzionato immediatamente l'intelligenza artificiale, se ci fate caso. È passato, secondo me, un po' sotto silenzio, però, insomma, fra l'altro ha scritto anche delle cose molto, molto interessanti, perché c'ha Benanti poi, quindi da quel punto di vista parte avvantaggiato. E, come strumento didattico, io per esempio gli potrei chiedere, vi faccio degli esempi molto semplici. Allora, dal punto di vista contenutistico spesso fa degli errori, quindi devo stare molto attento. Come dice Pier Cesare Rivoltella, però io posso stare attento se conosco. Cioè, se io ho una conoscenza tale che mi permette di valutare quello che lui mi dice, so che sbaglia. Ma se io non ho questa conoscenza, ci casco come una terracotta. Quindi, come spesso succede in internet, ma anche prima di internet, perché se penso a tutte le cioè le fake news,
ma anche da soli,
ma anche, cioè, ma anche da soli,
dei viaggi, per dire.
Assolutamente. Però ecco, internet ha solo velocizzato le fake news, no? Ma le fake news, se no non sarebbe mai nata la filologia, dico sempre io, no? Perché, e quindi, insomma, è chiaro che in realtà come competenza io non posso pensare di avere la possibilità di conoscere tutto quello che conosce lei, quindi si sta cominciando a parlare di fare delle, come posso dire, dei comitati di saggi, di intellettuali su ogni disciplina, che possono in qualche modo garantire anche un controllo sulle verità, sui contenuti che possono emergere anche da grandi questioni, ovviamente, no? Non su se c'è una statua di Gabriele Benassi nei giardini di Margherita, che spesso glielo chiedo, a un certo punto ho detto sì, effettivamente c'è una statua di Gabriele Benassi nei giardini di Margherita, dico, mi fa pensare che... ma su questioni grosse. Quindi io in che cosa posso essere utile? Ciao, mi aiuti a creare una rubric di valutazione su una attività che sto svolgendo con i miei studenti, punto. Devono creare con Google My Maps degli itinerari, ce l'ho fatta, itinerari potenzialmente corretti per arrivare a Gerusalemme, punto. Devono scegliere il mezzo a piedi, virgola, in treno, virgola, in aereo, virgola, in auto, e calcolare i tempi e decidere le tappe intermedie. Punto.
Beh, stai inteso che paghi tu.
Però devo calcolare anche una possibile spesa, no? Ostello, via dicendo. La rubric deve contenere questi indicatori, due punti, lavoro di gruppo, virgola, coerenza con la consegna, virgola, ci mettiamo anche conoscenze geografiche e poi ci mettiamo anche fattibilità del percorso. Punto. Il livello di competenza deve partire da non arriverai mai a Gerusalemme, virgola, è un giro complicato ma possibile, ottimo progetto. Ok, adesso avrei potuto mettere sufficienti, gli ho messo tre indicatori. Vedete, quando io prima vi dicevo che io parlo italiano con la macchina? Significa questo. Ora, nella valutazione, questo è uno strumento che ci sta già dando tanto, tanto aiuto, per cui io creo una mia rubric. Prima si diceva la valutazione di un'oralità, io sono insegnante, osservo, ascolto, può essere tranquillamente oggetto di valutazione. Peraltro oggi, se io voglio una prova, diciamo così, materiale, io posso sempre registrare, il podcast è uno strumento utilissimo, non è più che verba manent, scusate, scripta manent, verba volant, ovviamente. Io adesso do l'invio, ovviamente io posso, ecco una possibile rubrica di valutazione per l'attività dei suoi studenti, ho articolato i quattro indicatori, ed ecco che me la fa. Tac, e mi fa la rubrica. Questi erano dei lavori più lunghi che potevamo fare noi docenti, ore e ore di lavoro. È ovvio che adesso me l'andrò a guardare, ok, perché sicuramente sarà qualche cosa che posso correggere, no? Però avete lavoro di gruppo. Non arriverai a Gerusalemme, livello base, gruppo ha lavorato in modo disorganizzato, con scarsa collaborazione, pochi membri hanno partecipato attivamente. È un giro complicato ma possibile, il gruppo ha collaborato in modo accettabile, con una distribuzione parziale dei compiti e contributi discreti da parte dei membri. Ottimo progetto, il gruppo ha lavorato in modo sinergico, tutti i membri hanno contribuito attivamente in modo efficace. Io non l'avrei fatta meglio, sono sincero.
Comunque, quindi la capacità dell'insegnante rimane allora a questo punto nella qualità della consegna.
Rimane nella qualità della consegna, nella capacità di progettare, nella capacità di stare con i ragazzi.
No, io dico
rispetto alla indicazione,
perché quello che si chiama indicazioni improbabili.
Assolutamente.
Lei risponde con un progetto improbabile.
Sì. Mi ricordo il idraulico, si parlava mentre metteva a posto la cosa anche dell'intelligenza artificiale, mi disse: come le bombe intelligenti, se le metti in mano a un cretino sono doppiamente cretine. Dico, anche l'intelligenza artificiale ha un po' questo rischio. Chiaro che il prompt è fondamentale, però io peraltro posso sempre correggerlo, quindi se c'è qualcosa che non mi va, addirittura mi ha fatto anche il punteggio per la valutazione, non gliel'avevo neanche chiesto. Comunque vabbè, perché provo a salire.
Fammi sapere.
Questo è solo un esempio, no? Potrei anche chiedergli, per arrivare a Gerusalemme a piedi da Bologna, mi prepari un itinerario con le tappe? E lui me lo fa, cioè capite che di fronte a una cosa così io o faccio, mi arrendo, oppure cerco di sviluppare quegli elementi che lui non potrà mai fare, ma che solo io posso fare con i miei studenti. Che non significa far finta che questa non esiste, perché questa esiste e loro la usano necessariamente, la useranno sempre. Significa fargli capire che se fanno tutto con questo diventano delle amebe, quindi bisogna lavorare molto sul processo.
Io
e non sul risultato.
Questa cosa era attrezzata anche. Io ricordo le prime volte che usavo il Mac, mi ricordo che l'ambicavo e non ce la facevo bene, e mi scappò sbuffai e disse: ma sei proprio stupido. E venne fuori una voce che mi disse: mi dispiace, ho cercato di fare il mio meglio, io l'avrei invitato a cena. Mi dispiace da morire, ma vedi che è attrezzato per.
Questo sarà un altro grande problema, eh.
Scusa, ho fatto del mio
migliore. Ora vedete che
sì. La conclusione è perfetta.
È una conclusione
mentale e logistica, non è un percorso, ma è un percorso spirituale, bellissima conclusione.
Cioè, capite che c'è da e lui queste cose le dice senza saperlo, cioè sono degli algoritmi statistici che assembla in base a miliardi di dati che processa in un secondino.
Ma il modo, però, chi glielo dà il modo?
È impressionante.
Chi glielo dà il modo per assemblare?
Ah beh, l'uomo glielo dà, è chiaro. L'algoritmo e non solo l'ingegnere che ha messo insieme l'algoritmo, ma tutto il training che tutti insieme abbiamo fatto allo strumento, perché lui ha imparato da tutte le nostre interazioni. Avete presente quando si entra in quei luoghi in cui... cioè, quando voi mettete una password, entrate a un certo punto e dice: sei un robot? No. Dove sono i semafori? E voi dite: dove sono i semafori? Lì noi stiamo addomesticando l'intelligenza artificiale a riconoscere delle immagini che lei non è in grado di riconoscere. Quindi,
la stiamo educando.
Esatto, la stiamo educando noi. Per cui
a gratis.
A me la settimana scorsa uno mi ha detto, ho detto di fare un testo su... la situazione economica delle periferie delle grandi città, come lo scriverebbe Prodi?
Come l'ha fatto?
E l'ha fatto. È andato a pescare
i discorsi,
quindi la situazione economica delle periferie, come lo scriverebbe Prodi?
È chiaro, siamo di fronte a un qualche cosa di non banale. E secondo me l'aspetto più incredibile è che davvero usa il linguaggio.
Però può essere proprio a servizio di tutto, del male più assoluto
come ogni strumento, no? La cosa che l'altro giorno era quest'estate, ero con Profumoli, l'ex ministro, e lui mi piace questa sua impostazione, che dice: siamo di fronte a una quinta rivoluzione industriale, le precedenti hanno alleviato la fatica muscolare, questa è la prima che comincia ad alleggerire la fatica intellettuale.
No. Fino a che ci dice potete morire,
fino a che ci dice, ma anche se morite
è lo stesso.
Però vedete, l'intelligenza artificiale senza l'uomo non può esistere. L'uomo senza intelligenza artificiale ancora sì, quindi finché c'è questa, fin quando non le daremo in mano, no, ma dipende da noi, cioè fin quando non le daremo in mano tutto, allora quello sarà il problema. Comunque, tornando a noi, per capire che ci sono questi strumenti che ci possono ovviamente snellire anche una parte, se volete, organizzativa, contenutistica, e il senso è non diamoli in mano ai nostri studenti troppo, perché tanto a casa lo utilizzano già, ma cerchiamo di attivare dei percorsi, dei progetti che mi permettano di vedere cosa fanno, come interagiscono, mi permettono di essere lì con loro. E se devo dare loro qualche cosa da fare a casa, dare qualche cosa di complesso, che non significa complicato. Quindi non dargli il compitino semplice esecutivo, magari lanciargli qualche sfida un po' più difficile, no? Ecco, in modo tale che almeno, se anche dovessero utilizzare degli strumenti di questo tipo, comunque siano costretti anche in una seconda fase a leggere e ragionare con la loro testa e rielaborare quello che eventualmente hanno appreso. E l'intelligenza artificiale rispetto al tema dell'educazione è un po' come quando hanno inventato l'aeroplano. Prima, per arrivare a Gerusalemme a piedi ci mettevamo 3 mesi, adesso ci mettiamo 3 ore. È un po' assimilabile. Sì, ho finito, cioè, anzi, grazie.
No, grazie, perché gli stimoli sono stati N, e vedrai che l'intelligenza artificiale che da qualche parte ci ha ascoltato lo utilizzerà.
Ecco, questo è molto inquietante. È molto inquietante. Va bene.
Guarda, grazie, davvero. Grazie. Sappiamo che tu sei una risorsa e ci sei. Grazie anche a voi. Anche per questa volta abbiamo finito. Speriamo che abbiate portato a casa qualcosa di utile. Distribuiamo per tutti quelli che hanno firmato, abbiamo preparato il cosiddetto attestato, ne fate quello che volete.